Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di La musica e le sue storie, a cura di David Checchi e Silvia Terribili. Tutti i primi mercoledì del mese su Radio Salto Amsterdam, dalle 20 alle 21. Ascoltateci in diretta, streaming o on demand sul sito www.salto.nl. Buon ascolto. Buonasera, benvenuti all'ascolto della musica e le sue storie. Ciao David, come va?
Buonasera Silvia, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Va benissimo, una giornata di sole fantastica. E questa è la perfetta conclusione della bellissima giornata. Stasera parleremo di U2, band inglese. Vi svelerò qualche aneddoto, qualche storia, la loro formazione naturalmente e anche altri aneddoti legati alla loro presenza in Italia, tra cui la visita al pontefice a Castel Gandolfo insieme a Bob Geldof nel 2000, sì, mentre raccoglievano i soldi per decimare il credito ai paesi poveri. Successo a Castel Gandolfo. U2 sono un gruppo musicale rock irlandese formatosi a Dublino nel 1976. Il gruppo è composto da Paul David Edson in arte Bonovox, cantante, David Howells Evans in arte The Age, chitarrista, Adam Clayton, bassista, Larry Mueller Jr., batterista. Il 20 settembre del 1976 il giovane Larry Mueller affligge nella bacheca della Mount Temple School, una scuola di Dublino, un messaggio per trovare i giovani musicisti, insieme a quali formare una band. Rispondono Adam Clayton, famoso nella scuola per il suo atteggiamento spavaldo e da donnaiolo, David Howell Evans, appunto The Age, suo fratello Dick Evans e un ragazzo ribelle e trasgressivo dal nome di Paul David Hampson, soprannominato Bonovox, dal suo amico Fiona Henry, che assomiglia al latino per buona voce. Il gruppo prende così il nome di Feedback. Dopo quasi un anno a provare nella cucina della casa di Larry, nel 1977 i Feedback fanno la loro prima apparizione live proprio alla Mount Temple School, presentando alcune reinterpretazioni, Show Me the Way di Peter Frampton, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones e Suffragette City di David Bowie. Dopo poco il gruppo decide di cambiare il proprio nome in The Hype, ma i membri si trovarono d'accordo nell'affermare che tre chitarristi erano fin troppi e che un gruppo di quattro, di soltanto quattro elementi, rendeva molto di più. Dalla formazione esce quindi Dick Evans, che crea insieme ad altri Virgin Prunes. Nasce così la formazione definitiva. Il nuovo nome U2 sembra sia stato suggerito dal cantante dei The Radiators, Steve Averill, ispirato al celebre aerospia americano che fu abbattuto il 1 maggio 1960 mentre era in missione di spionaggio sull'Unione Sovietica. Era inoltre interessante per l'ambiguità che nascondeva, poteva essere inteso col significato sia di U2, anche tu, o di U2, voi due. Pare che, indecisi se mantenere il vecchio nome o abbracciare il nuovo, il gruppo abbia rimesso la scelta al pubblico di un proprio concerto per alzata di mano e che questo abbia preferito il nuovo. Considerati una delle grandi band musicali della storia, il loro nome è spesso visibile tra i sondaggi dei più grandi artisti di tutti i tempi. Sono ritenuti ormai, dopo più di 40 anni di attività, tra le più grandi celebrità musicali della storia. Nel 2005, appena raggiunto il termine minimo dei 25 anni di carriera, sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. 1980, I Will Follow. You too.
I'm not afraid to die.
Un'altra possibile origine del nome della band irlandese potrebbe essere legata a una linea della metropolitana di Berlino, la U2 appunto. Le linee della metropolitana berlinese prendono infatti il nome dalla metro U-Bahn, seguita dal numero della linea. La linea U2 è una delle più famose con richiami storici importanti. La linea U2 infatti corre da Pankow a Rubeken, attraversando stazioni e parti di città importanti come l'Olympia Stadium, Zoo Station, Potsdamer Platz e Alexanderplatz, andando quindi nel periodo del muro dalla parte ovest della città a quella est. L'attenzione della band per la metropoli tedesca è inoltre sottolineata dagli album Achtung Baby e Zuropa. In particolare per l'album Achtung Baby viene scelta Berlino per la registrazione dell'album, la città dove si è aperto un nuovo mondo dopo la caduta del muro. La band partecipa così a un concorso a Limerick, vincendo la possibilità di registrare un demo per la casa discografica GPS. Sempre in questo periodo, durante un concerto al Progress Art Center di Dublino, avviene un incontro fondamentale per la band. Presentati dal giornalista di Hot Press Bill Graham, gli U2 conoscono Paul McGuinness, il quale diventa il manager del gruppo, posizione che ha ricoperto fino all'uscita di Song of Innocence. Verso la fine del 1978 gli U2 registrano il primo demo agli studi Kensington di Arco Street, contenente Straight Mission, Shadows and Tall Tree and The Fool. Il disco impressiona favorevolmente i responsabili della CBS, che decidono di pubblicare in 1000 copie numerate il primo singolo degli U2, un LP dal titolo U2 3. Il disco contiene 3 brani, Out of Control, Boy Girl e Story for Boys, registrati nel dicembre dello stesso anno. Le copie vengono esaurite in poche ore. Gli U2 cominciano ad essere una realtà, almeno a Dublino. Nell'ottobre dello stesso anno gli U2 fanno anche il proprio esordio televisivo sul canale RTE, suonando ben 9 pezzi. Il 1979 è anche l'anno della prima tournée nei locali di Londra. L'anno seguente gli U2 intraprendono una tournée di circa un mese in Irlanda e allo stesso tempo pubblicano a febbraio un nuovo singolo dal titolo Another Day. Paul McGuinness ottiene un contratto con la Island Records, la casa discografica di Bob Marley, per 100.000 sterline, con le quali il gruppo può pubblicare il proprio secondo singolo dal titolo 11 Clock TikTok e ripartire per un tour in Gran Bretagna come spalla dei Fashion. L'incontro con il produttore Steve Lillywhite, che collaborerà ai primi 3 album del gruppo, segna la strada degli U2. Con Lillywhite la band pubblica un nuovo singolo dal titolo A Day Without Me, canzone scritta in onore di Ian Curtis, il cantante dei Joy Division da poco suicidato. Così, 1981, Gloria, U2. 1981 degli U2 inizia con una serie di concerti in Gran Bretagna, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Francia. Visti i buoni risultati delle vendite, l'album esce anche negli States, ma con una copertina diversa dall'originale, dove era ritratto un bambino a intorso nudo sulla foto. Perché per scacciare appunto una copertina diversa, per scacciare le accuse di illusione alla pedofilia che aveva provocato nel continente americano. Per supportare l'album negli Stati Uniti, gli U2 intraprendono una nuova tournée dove i quattro irlandesi riscuotono dei buoni risultati. Ormai gli U2 sono più famosi negli States che in Europa. A giugno la band pubblica così un nuovo singolo, Fire, registrato in uno studio alle Bahamas durante il tour americano. Il 21 agosto dello stesso anno Bono si sposa con Alison Stewart. Alle nozze fa da testimone a Bono. A fine anno, durante un'altra serie di concerti in giro per l'Europa, vengono presentati alcuni nuovi pezzi, tra questi la celeberrima Sunday Bloody Sunday, Surrender e New Year's Day, che anticipano l'uscita del terzo album. Il 3 luglio avviene un avvenimento tragico che influenzerà profondamente il quartetto. In un incidente stradale a Dublino muore alla guida della propria moto Greg Carroll, il roadie di Bono. Il giovane ormai era entrato in forte sintonia con tutta la band, che decide di dedicargli il futuro album, oltre un brano di tale opera, il cui titolo è One Tree Hill. Nel frattempo, Bono compie una visita in Nicaragua e in Salvador. L'influenza di tale visita porterà alla scrittura del brano Mothers of Disappear, mentre Hedge scrive la colonna sonora del film Captive e lei risuona nel brano Heroin di Sinéad O'Connor. Il 9 marzo 1987 esche l'album The Joshua Tree, forse la loro opera più celebre, che porta i quattro irlandesi in cima alle vette delle classifiche di tutto il mondo. Alla fine saranno vendute più di 28,5 milioni di copie. Il singolo di lancio è With or Without You, terza traccia dell'album e ancora oggi uno dei loro brani di maggior successo. Sempre a marzo la band registra il video per il nuovo singolo Where the Streets Have No Name a Los Angeles. Per l'occasione la band si esibisce su un tetto della 7th Avenue, ma la polizia interrompe le riprese per l'eccessivo affollamento che ha bloccato alcuni incroci nevralgici della megalopoli. Il tutto avviene immortalato in un clip. Feedback al 1993 dall'album Under Red Black Sky, Sunday Bloody Sunday. Nel 1999 Bono entra a far parte del movimento Jubilee 2000, che ha come scopo principale della propria attività quello di sensibilizzare i governi occidentali affinché azzerino i debiti dei paesi del terzo mondo e dando così la possibilità a quest'ultimi di poter crescere economicamente. L'attenzione di Bono per il problema è quasi maniacale e porta il cantante a girare tutto il mondo e a discutere con molti capi di Stato e di governo, oltre a non perdersi neanche una riunione del Fondo Monetario Internazionale. Per questa sua attività, Bono viene anche preso in considerazione per l'assegnazione del Nobel per la pace e si trova ad incontrare il Papa in Vaticano. Il 23 settembre il cantante è ricevuto con la sua delegazione a Castel Gandolfo da Giovanni Paolo II, a cui sussurra: «Lei è un grande uomo dello spettacolo», e regala al Papa un libro di poesie e i suoi celebri occhiali da sole neri che il pontefice non esita ad indossare. Il Papa a sua volta dona a Bono un crocifisso. Tutto questo porta inevitabilmente a dilatare i tempi di realizzazione del nuovo album, anche perché la band è impegnata a completare la colonna sonora di The Million Dollar Hotel, film scritto dallo stesso Bono e diretto da Wim Wenders, che sarebbe uscito da lì a poco. Il 2000 si apre con la band che sta ormai ultimando i lavori che porteranno all'uscita del nuovo disco. A gennaio Bono partecipa alla prima del film The Million Hotel a Sarajevo. Il 26 febbraio Bono e The Hedge si presentano a Sanremo ed eseguono in versione acustica prima All I Want Is You e quindi The Ground Beneath Her Feet, canzone il cui testo è stato scritto dallo scrittore Salman Rushdie. Nel mese seguente il gruppo, insieme a Mac Guinness, riceve a Dublino lo storico premio Freedom of the City davanti a 70.000 dublinesi in delirio. Quindi, Silvia, cosa ci porta ora la scaletta in console? Del 1985.
Nel 1985, ora ascoltiamo Pride in the Name of Love.
We'll be right back.
dopo questo momento, gli U2 approdano in Europa con un nuovo tour. Ad agosto muore il padre di Bono, Bob Hanson, malato da lungo tempo. Nella stessa sera, Bono decide di non annullare il concerto previsto a Londra, dedicando al padre il pezzo Kate. Alla fine del mese la band si esibisce in un appuntamento storico, ritornando dopo 20 anni allo Slane Castle, due concerti da 80.000 persone a serata. Il successo di prevendita è talmente grande che gli U2 decidono di ripiegare il 1° settembre, concludendo così la serie di concerti in Europa. Il 10 ottobre, dopo alcuni dubbi per i gravi fatti accaduti l'11 settembre a New York, i quattro irlandesi decidono di riprendere il tour nuovamente negli States. Gli U2 saranno così la prima band ad avere il coraggio di tornare a esibirsi negli Stati Uniti, dopo gli attentati alle Torri Gemelle. Saranno date inevitabilmente molto influenzate da questi fatti, come quelle sentitissime al Madison Square Garden di New York. Prosegue intanto, continua successivamente, la promozione dell'album con l'uscita del singolo Walk On e del DVD Elevation 2001 U2 Live from Boston. A febbraio 2002 la band si esibisce al 36esimo Super Bowl, performance votata come migliore esibizione della storia degli show di un Super Bowl, mentre il mese successivo vince 4 Grammy Awards a Los Angeles. Intanto il tour volge al termine e il previsto ritorno in Europa viene inspiegabilmente annullato. Bono riprende a pieno regime la propria attività a favore dei paesi del terzo mondo, incontrando il presidente George W. Bush alla Casa Bianca e recandosi in Africa insieme al segretario di Stato americano Paul O'Neill. E torniamo al 1987, appunto, dove girando il videoclip di questa bellissima canzone, gli U2 riuscirono a bloccare il traffico e le arterie principali del centro di Los Angeles. Potete immaginare il traffico di una megalopoli del genere. Il 1987, Where the Streets Have Your Name. Thank you. Il 1984, ritorniamo a fare un feedback del gruppo, e si apre con un nuovo incontro che cambierà la storia degli U2. È quello con i produttori Brian Eno e Daniel Lanois, vecchi formal componenti degli ABC negli Stati Uniti. Brian Eno poi sappiamo la storia lo indica come uno dei più grandi creatori di musica elettronica e nonché produttore eclettico, tra cui appunto gli U2 per molti anni, con i quali gli U2 si mettono al lavoro allo Shane Castle, appunto dopo i due concerti da 80.000 persone a serata, per la registrazione di un nuovo album. Al termine del lavoro la band effettua una serie di concerti in Nuova Zelanda e in Australia. Alla fine di questo tour viene pubblicato il primo singolo che anticiperà il nuovo disco, Pride in the Name of Love. Il brano, scritto da Bono, è dedicato a Martin Luther King e riesce a raggiungere il terzo posto nelle classifiche inglesi. Il 1 ottobre poi esce nei negozi il nuovo album dal titolo The Unforgettable Fire, che si piazza direttamente al primo posto nelle classifiche di vendita. Ormai gli U2 sono la band rock più promettente del mondo. Ma l'altra volta, Silvia, ci siamo lasciati durante la scorsa puntata, stavamo parlando della... Ci vuoi parlare della tua nuova fatica teatrale?
Che cosa? Beh, sì,
sono curiosissimo.
Stiamo preparando uno spettacolo che si intitola Welcome in the Bosch, Benvenuti nel Bosco. È un pezzo scritto da Alex van Warmerdam, che è un famoso regista, autore di film, di teatro molto importante. E lo stiamo preparando con il Toneelgroep Arti, che è un gruppo di Amsterdam, un gruppo teatrale, e la première sarà il 12 aprile, quindi 12, 13 e 14 aprile, nel teatro Polane Theater, qui proprio nel cuore di Amsterdam, un posto molto, molto carino. E lo spettacolo è veramente molto divertente, satira, uno spettacolo cattivo, però con tanta comicità, è veramente sorprendente, bello. Quindi speriamo di vedervi, veniteci a vedere.
Speriamo, ribadisco a tutti voi appunto l'appuntamento prossimo di Silvia. E niente, passiamo al 1991 e ci andiamo ad ascoltare il nuovo brano in scaletta, che è The Fly. We'll be right back. All'inizio dell'estate si riunisce per registrare la band il nuovo album. Viene scelta Berlino come città per registrare appunto l'album, la città dove si è aperto un nuovo mondo dopo la caduta del muro. Intanto gli U2 partecipano alla compilation Red, Hot and Blue, i cui proventi sono devoluti alla lotta contro l'AIDS, con la reinterpretazione del brano di Cole Porter Night and Day, registrato proprio a Berlino, e con il videoclip diretto da Wim Wenders. Ai primi del 1991, durante la registrazione del nuovo album, vengono rubati i demo. Durante la lavorazione della nuova fatica discografica sono emerse molte divergenze tra i componenti del gruppo. Bono e The Edge propongono di convertirsi a nuovi suoni britannici, mentre Adam e Larry vogliono seguire la vecchia strada rock. Per una mediazione tra i due stili è Brian Eno che riesce a mitigare le differenze emerse. Il risultato è Acton Baby, l'album del rinnovamento. La realizzazione del materiale fotografico del disco viene eseguito dal fotografo Anton Corbijn in Marocco. Anche l'immagine degli U2 sta cambiando. A settembre vede la luce il primo attesissimo singolo, The Fly. Il video viene girato tra Dublino e Londra, da regista Richie Smith. Il cambiamento è forte e molti fans sono letteralmente spiazzati. Bono ha abbandonato il gilet di pelle e si è creato un proprio personaggio ironico, Mr. The Fly, la rockstar per eccellenza, la figura che appunto prima la band aveva tanto rifiutato nella prima parte di carriera. E torniamo al 1993 e ascoltiamo la fantastica Lemon.
Hello? My name is Mr. McPhister. I'm looking for a taxi to take me from Sydney for Boston.
So what is your name? Hello?
My name is Mr. McPhister.
We're back to Sydney. Hello?
Hello, what is your name? Hello?
And it's gone right to my
cathedral.
The man melts the sand so he can see the world outside.
You're gonna meet her there.
Man names a car.
She's your destination.
There's a road to run them.
There's no sleeping there.
Man dreams of leaving.
She's
he always stays behind. And these are the days when no one.
Il 29 febbraio a Lakeland in Florida parte lo Zoo Tour, concepito in primo momento per svolgersi in spazi chiusi e ristretti. Lo show poggia sulla sua base scenografica, sui messaggi multimediali e sulle provocazioni. Appunto, la versione di Lemon che avete appena ascoltato l'abbiamo scelta proprio nello specifico perché è proprio parte di questo show di cui sto narrando, dove campeggia lo slogan: tutto quello che conosci è sbagliato. Nel corso del tour, ogni serata, Buono appunto telefona in diretta ai vari personaggi più o meno famosi del pianeta. Il più attaccato è il presidente degli Stati Uniti d'America per la questione Sarajevo. A marzo inoltre esce il singolo One, accompagnato da ben tre differenti versioni del video, in cui uno in particolare girato a Berlino, in cui gli U2 sono vestiti da donne. A maggio il tour sbarca in Europa e a giugno viene pubblicato il singolo Even Better Than The Real Thing. Per l'occasione la band improvvisa un concerto nella vetrina del negozio abbigliamento Zoo in Carnaby Street. E adesso l'ultimo brano in scaletta di questo programma, Anti The End Of The World del 1991, è appunto la colonna sonora del film di Wim Wenders Fino Alla Fine Del Mondo, 1991, U2. Andiamo verso i titoli di coda della nostra 12ª puntata della musica e le sue storie in diretta FM su 99.4 di Amsterdam e in streaming worldwide attraverso il nostro sito www.salto.nl. Vorrei ringraziare Marcello da Carpi perché grazie alla sua splendida email mi ha convinto a fare il programma sugli U2. Grazie ancora per la serata. E grazie a Silvia, naturalmente.
Grazie a tutti e a risentirci presto il mese prossimo.
When you come, come on,
Avete ascoltato la musica e le sue storie a cura di David Checchi e Silvia Terribili. Ogni primo mercoledì del mese su Radio Salto Amsterdam dalle 20 alle 21. La musica e le sue storie. È una produzione di Radio Onda Italiana. Ascoltateci in diretta streaming oppure on demand sul sito www.salto.nl. Seguite anche la nostra pagina Facebook Radio Onda Italiana, dove annunceremo il programma del prossimo mese. Grazie dell'attenzione e alla prossima puntata.